su Radio Nazionale Veneta, il Batiliano Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi parliamo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Anche questa sera andiamo a affrontare un problema che è, diciamo così, molto sentito e molto dibattuto. I mass media si sono buttati a capofitto su questo e tutto sembra che ci sia un forte, non solo un forte dibattito, ma delle forti contraddizioni, delle forti lotte all'interno di questo tipo di società, di questa società moderna, di questa società che si avvia rapidamente a una nuova fase. Ecco, noi questa sera andiamo a affrontare il problema legato a un problema più generale, cioè un problema religioso, e ovviamente quando parliamo di un problema religioso in questo periodo andiamo a vedere i rapporti, la problematica all'interno della Chiesa riguardo la questione della pedofilia. Ecco, allora il problema della pedofilia è un problema che esiste da sempre, diciamo, da sempre, e che il Veneto Serenissimo Governo l'ha affrontato ripetutamente, sia alla radio, sia in alcuni scritti. Ecco, noi consideriamo, perché l'abbiamo già detto un'altra volta o altre volte, che la pedofilia è un crimine contro l'umanità e contro l'umanità debole, contro i bambini, contro i giovani, contro chi non ha sufficiente esperienza, sufficiente, diciamo così, capacità di difendersi. Quindi questo è un crimine, l'abbiamo contro l'umanità, l'abbiamo già denunciato. Ecco, l'abbiamo denunciato qualche mese fa e abbiamo anche fatto i nomi e cognomi di chi si vanta o si vantava di essere, di fare della pedofilia. Anzi, c'è qualcuno che diceva che fare della pedofilia, magari a livello di in Estremo Oriente o in Africa o in America Latina, eccetera, facevano un bene perché davano dei soldi a chi non aveva soldi, a chi non aveva niente per sopravvivere o comunque sopravviveva male. Ecco, questo è una giustificazione misera, miserabile, miseranda, che certa intelligenza prevalentemente di sinistra ha sempre cercato di fare per giustificare. Se noi andiamo a vedere il regista Polanski, è stato un pedofilo, ha violentato delle bambine, gli americani, la giustizia americana l'ha perseguitato, lui si è rifugiato in Europa e in Europa ha trovato chi lo copriva. Poi è stato arrestato e a quel punto tutta la cosiddetta intelligenza di sinistra si è sollevata per tentare di dimostrare che questo non era un crimine, che questo non doveva essere, diciamo così, perseguitato, ma che intellettuali raffinati come Polanski avevano il diritto di esercitare qualsiasi tipo di violenza sui minori oltre che sui maggiori. Perché? Perché giustificavano tutto dicendo che sono artisti ed intellettuali maledetti, e con questo se la pensavano di cavarsela, era giustificato tutto quanto quello che loro facevano e la violenza che loro facevano, dovuta non tanto alla propria intelligenza, non tanto alla propria superiorità intellettuale, ma semplicemente perché pagavano e trovavano chi si prostituiva a loro. In Italia abbiamo avuto casi importanti, come Pasolini, il quale tutti conosciamo, il quale utilizzava il fatto di essere un regista per fare violenza psicologica, violenza morale, violenza materiale a dei giovani. E poi c'è tutta quanta la questione di Pino Rana, che è fuggito, l'ha investito in macchina, eccetera. Si potrebbe anche dire che la giustizia divina ha colpito in questo caso. Ma tralasciando questo, noi vediamo che adesso, anche all'interno, ma no adesso, io oserei dire da sempre, all'interno della Chiesa cattolica e non solo, c'è questo problema della pedofilia, c'è un problema che è gravissimo, che rimane, sia che lo sia fatto da intelligenza di sinistra o che sia fatto da chi si maschera dietro l'abito talare per commettere crimini contro l'umanità, colpa, se usiamo usare questo termine, non cambia. Ecco, e noi dobbiamo dire e affermare che effettivamente sì, se si pone il problema che noi affidiamo i nostri figli, li affidiamo alla Chiesa, la Chiesa ergersi a garante del fatto che i giovani o le giovani non subiscono violenza. Questo è il problema, cioè qualsiasi tentativo, qualsiasi tentativo, diciamo, di fare violenza sui minori, non solo sui minori, ma per quanto riguarda la Chiesa, sono tutti, e quindi anche i rapporti tra adulti, cioè tra preti adulti, donne adulte o uomini adulti, non possono essere accettati all'interno della Chiesa, a meno che non si cambi il modo di procedere. Cioè, se il prete, se il canonico deve essere non deve praticare, fare atti sessuali non li deve fare. Se li fa, deve essere colpito dalla Chiesa stessa. La Chiesa stessa deve metterlo in condizione di non agire e agire in maniera contraria ai 10 comandamenti, perché il tutto si può comprendere e capire. Se noi, che noi abbiamo anche affermato come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo come stella che ci porta avanti, cioè che ci illumina il nostro passo, abbiamo i 10 comandamenti. Se noi restiamo all'interno dei 10 comandamenti, tutto questo non avviene. Se dopo la Chiesa, di sua, per sua iniziativa, anche perché non è un precetto, eccetera, decide di, che i preti devono sposarsi, che i preti devono avere una famiglia, è un problema della Chiesa, ma allora a quel punto la Chiesa lo deve dire e deve essere chiaro a tutti. Ma questo io non credo che, anche se alcuni prelati di alto rango hanno detto che una delle colpe che ci sono, che c'è la pedofilia, è dovuta al fatto che i preti non sono sposati e che quindi non hanno famiglia, che quindi eccetera. No, queste sono sciocchezze, sono stupidaggini, sono imbecillità. Un pedofilo può essere tranquillo, ce ne sono esempi, non vuole stare qui a citarli, può essere sposato, può avere figli e può essere esercitare violenza sessuale e nei confronti dei suoi figli e nei confronti di chi non è suo figlio. Quindi non raccontiamo delle storie che non sono verosimili, ma sono del tutto inverosimili. Quindi questo deve essere posto chiaramente all'ordine del giorno. Poi c'è tutto quanto per quanto riguarda la Chiesa, il dibattito che adesso si sta in queste ore svolgendo, perché il cardinale Bertone, segretario di Stato Vaticano, e nella sua visita in Cile ha affermato che l'80% dei preti, che i preti pedofili, l'80% era anche omosessuale. Allora, questo, se il dato è vero, non è una sua, il suo pensiero, questo è un dato statistico, è un dato statistico. Dopodiché, se andiamo a vedere, vedremo se questo corrisponde o non corrisponde al vero. Io ho sempre affermato che nei 10 comandamenti c'è praticamente tutto. Si parla anche della pedofilia, si parla anche soprattutto della omosessualità. Perché? Perché c'è un comandamento che dice: onora tuo padre e tua madre. Non è scritto onora tuo padre e tuo padre. Non è scritto onora tua madre e tua madre. È scritto onora tuo padre e tua madre. Dopodiché, io non credo che sia necessario perseguire o perseguitare chi, se coppie dello stesso sesso stanno assieme in maniera cosciente e non perché uno è plagiato. Questo per me è una cosa che rientra nella lotta tra il bene e il male, nella lotta tra chi tenta di stare all'interno dei 10 comandamenti e chi invece si è costruito il suo vitello d'oro, chi si è costituito il suo mantello d'oro e può, se lo ritiene opportuno, idolatrare chi ritiene opportuno. L'importante è che noi non possiamo accettare che ci sia un comportamento che va in antitesi ai 10 comandamenti, e andando in antitesi ai 10 comandamenti crea un danno, crea un male all'umanità. Ne faccio un esempio specifico che faccio abbastanza spesso. Quando nel quinto comandamento è scritto non uccidere, è evidente che se un tagliatore di testa del Borneo viene qui e siccome la sua tradizione gli permette di tagliare la testa a della gente, a degli esseri umani, questo può farlo anche in Italia. No, non può farlo in Italia perché la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra legge si basa sui 10 comandamenti. Tendiamo a, perché l'abbiamo detto 1000 volte, ma vogliamo ribadirlo, che i 10 comandamenti sono, e noi abbiamo detto che i primi 3, cioè quelli strettamente religiosi, noi non li applichiamo. Perché? Perché questo non è uno stato teocratico, ma è uno stato libero. Vogliamo costruire la Veneta Serenissima Repubblica. All'interno della Veneta Serenissima Repubblica ci deve essere la possibilità di esercitare liberamente qualsiasi tipo di religione, purché questa religione non vada in contrasto non con i 10 comandamenti, ma dal 4° comandamento al 10° comandamento, perché quello è legge, è la legge che Dio ci ha dato. E dopodiché, per quanto concerne i primi 3, ognuno applicherà il proprio libero arbitrio e deciderà come comportarsi nei confronti di Dio. Cioè, io sono Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me. Cioè, voglio dire, se invece noi vogliamo costruire dei idoli dove ogni settimana dobbiamo sacrificare un essere umano per fare piacere a qualche deo, a qualche divinità, è evidente che questo noi non lo possiamo accettare, non lo accettiamo, non potremo altro che mettere in condizioni di non nuocere chi fa questo. E parliamoci francamente, perché bisogna essere franchi, le mutilazioni contro qualsiasi essere umano, e noi non le accettiamo, qualsiasi sia la religione che loro, di loro appartenenza. Nella nostra Repubblica non è possibile farle. Se poi loro vogliono farle e vanno in un'altra Repubblica, lì il problema si pone. Perché vi faccio un esempio semplicissimo. Adesso in Italia non si può tagliare la coda o le orecchie dei cani, e quindi il problema non si pone, però fino a qualche anno fa si poteva fare questo. Però se tu andavi in un paese anglosassone o specificatamente in Inghilterra e avevi tagliato le orecchie al cane o tagliato la coda al cane, non facevano entrare il cane in Inghilterra o nei paesi anglosassoni. Allora io dico che se noi siamo contrari a qualsiasi tipo di mutilazione della persona, soprattutto se questa mutilazione viene fatta in maniera non cosciente, e quindi ci comporteremo di conseguenza. Questo deve essere chiaro a tutti, perché noi non accettiamo neanche violenza contro qualsiasi essere vivente. Non possiamo accettare violenza contro l'essere umano, ma neanche contro gli animali, perché non c'è nessuna ragione al mondo, non siamo autorizzati a farli soffrire. Ecco, questo deve essere chiaro. Quindi sgozzare nel giardino delle pecore, degli agnelli o quant'altro non rientra nel nostro modo di vedere le cose e quindi non può e non deve essere fatto. Dobbiamo essere rispettosi di tutti, perché vogliamo costruire un mondo che ci permetta di essere, che deve essere più armonico. Per ritornare, perché sennò sembra che vogliamo fuggire all'argomento, io penso che per partire e giudicare quello che sta avvenendo adesso all'interno della Chiesa e contro la Chiesa di Roma, dobbiamo partire dal 2005, dobbiamo partire anche da prima, ma per giudicare il presente. Nel 2005 il cardinale Ratzinger, nella processione fatta prima della Pasqua, che è stato delegato lui a fare, a presiedere a questa processione, perché Giovanni Paolo II non ce la faceva, perché Giovanni Paolo II poi dopo pochi giorni è morto. Giovanni, il cardinale Josef Ratzinger ha pronunciato una frase che nessuno ha tenuto in debito conto e nessuno, o pochi, non nessuno è sbagliato, hanno capito l'importanza storica, proprio quando stiamo usando un termine improprio, l'importanza epocale, ecco, non storica, perché storica è dire poco, epocale, quando il cardinale Ratzinger ha detto che bisogna togliere la sporcizia dalla Chiesa. Questo è quanto ha affermato il cardinale Ratzinger. Se bisogna togliere la sporcizia dalla Chiesa, è evidente che la Chiesa era sporca, c'era sporcizia e ci sono anche dei responsabili, perché il cardinale Ratzinger era decano della Congregazione della Fede, ma c'era un Papa. Noi abbiamo severamente criticato Giovanni Paolo II, l'abbiamo severamente criticato perché ha lasciato andare la Chiesa alla deriva. Questo è un dato di fatto oggettivo. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci siamo raccolti in preghiera sul Monte Grappa e abbiamo chiesto alla Madonna, abbiamo chiesto a San Marco, abbiamo chiesto a Beato Marco D'Aviano di ispirare, di fare in modo che lo Spirito Santo intervenisse sui cardinali. Non bisogna dimenticare che i cardinali che poi hanno eletto Papa Benedetto XVI erano, tranne tre, tutti cardinali nominati da Giovanni Paolo II. E nessuno pensava, o pochissimi pensavano, che il cardinale Ratzinger diventasse Papa. Io credo, se qualcuno crede in Dio, se qualcuno crede nello Spirito Santo, che lo Spirito Santo sia intervenuto per indicare in Ratzinger un baluardo per nella lotta contro la sporcizia. Ma qua non è una lotta, è una battaglia, una guerra totale contro il male. Il male, abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo ripetuto, si annida all'interno del Vaticano. Non dimentichiamo che la lotta tra il bene e il male è avvenuta anche a livello dell'Arcangelo Gabriele, a livello di Lucifero, a livello degli arcangeli. All'interno del Vaticano si annida il bene e il male, e la lotta è sempre decisa, è una guerra totale. Benedetto XVI, che io ritengo, e quindi è un mio soggettivo giudizio, uno dei grandi papi che la Chiesa ha avuto, l'unico in grado di contrastare le forze del male, l'unico in grado di contrastare i demoni che si annidano all'interno soprattutto del Vaticano. E è evidente che le forze del male hanno messo insieme tutto quanto quello che era loro possibile per scardinare questo Papa. Io spero, mi auguro, che questo Papa, che è un Papa che sta combattendo contro la sporcizia, sia un Papa che chiama tutto il suo gregge, sia il gregge che ha attorno, che lo segue, sia il gregge che si è allontanato, che lo chiami a raccolta per una battaglia. Ecco, io ero partito in questo commento volendo parlare anche della sessualità, volendo parlare anche dei problemi connessi alla pillola abortiva, connessi al preservativo, connessi alle pillole abortive. Ma credo che questa sarà una trasmissione che noi andiamo a fare, a verificare, perché è evidente che la Chiesa ha dei ritardi paurosi rispetto a questo. Ha dei ritardi paurosi e il maligno, il male si è inserito all'interno di questi ritardi per provocare sconquasso. La Chiesa e Benedetto XVI, quale pastore di tutti, deve affrontarla. Non possiamo non affrontarla, non possiamo non affrontare la sessualità, la contraccezione, le pillole, eccetera. Dobbiamo affrontarla, e quando io dico affrontarla, vi dico che il concepimento, l'essere umano, vivere è essere umano nel momento in cui si concepisce, nel momento in cui si unisce, e nel momento in cui si trova e si unisce non è dopo che è nato, ma è al momento del concepimento, e il momento del concepimento avviene all'interno della mamma, con l'aiuto del papà, con l'aiuto dell'uomo, eccetera. Allora, da quel momento la vita va difesa, nel momento del concepimento la vita va difesa, perché è un omicidio, non c'è nulla da fare. E non solo è un omicidio nei confronti di chi comunque non è in grado di difendersi, perché noi possiamo uccidere un vecchio che non è in grado di reagire, e quindi lo uccidiamo, eutanasia e altre storie. Come lo uccidiamo appena è concepito? io ho chiaro nella mente, ho chiaro nella mente quanto il dottore di Sharon ha detto, perché c'era un dibattito anche all'interno di Israele per dire come se Sharon non è in grado più di reagire, non è più praticamente è un vegetale, tanto per usare un termine improprio e sbagliato, tanto vale che pratichiamo l'eutanasia. Lui gli ha risposto in maniera esemplare, in maniera giusta. Ha detto: io non sono Dio, quando Dio vuole se lo porta via. Se lo porta via Dio, non l'uomo. L'uomo non ha il diritto di togliere la vita né a uno appena concepito né a uno che non è, in stato, diciamo così, vegetativo, per usare un termine che ribadisco sbagliato. Però la Chiesa, di fronte a questo, non può dire solo questo. E qua bisognerebbe affrontare il problema in maniera molto, molto, molto seria sul concetto del preservativo. L'utilizzo del preservativo non corrisponde all'assassinio o all'omicidio o all'uccisione di nessuno, perché non c'è concepimento. E non faccio soltanto un discorso che potrei fare che riguarda, da un punto di vista delle malattie venere, non ultima l'AIDS, ma siccome c'è che non esiste il concepimento, non possono vietare il preservativo, perché esiste una sessualità che in qualche modo uno deve essere lui autodeterminarsi. Come neanche la masturbazione non può essere un peccato. Dobbiamo uscire da queste cose. La Chiesa deve uscire da queste cose, deve affrontare. La masturbazione e il preservativo non sono reati. Dico reati, atti impuri, perché reati si parla della giustizia civile. Non sono atti impuri. Atti impuri sono altri. La violenza nei confronti dei minori, la violenza nei confronti di maggiori incapaci di essere loro a determinarsi. Questo è il l'atto impuro. Poi esiste l'omicidio. L'omicidio è determinato da che cosa? L'omicidio è determinato dall'interruzione dell'aborto. Non c'è nulla da fare. Possono raccontarci tutte le storie, tutte le baggianate che vogliono. Quando uno ha concepito è vita, è vita. Ecco. Con questo mi sono dilungato anche troppo, ma mi sono lasciato prendere, diciamo così, dalla foga. E saluto tutti quanti. Mi auguro di aver detto delle cose che possono essere utili. E con questo vi auguro dalla Radio Nazionale Veneta tutto il bene che posso augurarvi io. Grazie.